Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli.
Accogli, oh Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo.
Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono.
Grande il nostro peccato, ma più grande il tuo amore. Cancella i nostri debiti a gloria del tuo nome.
Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale.
Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
In Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa non potrò vacillare.
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla.
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna.
Con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono.
Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe, mia salvezza, mia roccia di difesa non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio e Dio.
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini. Insieme sulla bilancia sono meno di un soffio.
Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina.
Alla ricchezza anche si abbonda, non attaccate il cuore.
Una parola ha detto Dio, due ne udite. Il potere appartiene a Dio. Tua, Signore, è la grazia.
Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore. Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto,
perché si conosca sulla terra la tua
via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.
In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce,
e ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo, immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura
e prima di tutte le cose, e tutte in Lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui,
quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti,
per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di fare abitare in Lui ogni pienezza, per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
Lettura dalla lettera agli Ebrei. Poiché dunque abbiamo un grande e sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato Lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo, egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza. Proprio a causa di questa, anche per se stesso, deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuire a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato». Come in un altro passo dice: «Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec». Proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a colui che poteva liberarlo da morte, e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec.
Per mezzo della sua croce Gesù è divenuto causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono. Mercoledì scorso ho voluto cominciare queste meditazioni quaresimali considerando la dimensione umana, forse fin troppo umana, della morte di Gesù. Leggendo la croce con la lente dei Salmi, gli evangelisti vi vedono riflessa l'esperienza dell'umanità sofferente che grida a Dio: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Una contemplazione dell'umanità che si trasforma necessariamente in compassione universale. Sono partito da lì perché Non dobbiamo correre il rischio di perdere di vista la dimensione storica e concreta della morte di Gesù. Ma è pur vero che i primi cristiani fin da subito hanno contemplato la croce e sono andati in profondità, al di là dei nudi e crudi fatti, esplorando un'unica importantissima idea, che la croce è causa di salvezza. Questa, fratelli e sorelle, è la grande affermazione dei cristiani, la pretesa dei cristiani. Questo è il grande scandalo, questa è la verità assurda e improponibile su cui si fonda tutta la nostra fede. Che l'uomo sconfitto, l'uomo umiliato, denudato, deriso, schiacciato, l'uomo che non ha nessun potere, l'uomo che non vale niente, l'uomo inchiodato, l'uomo ucciso, è divenuto causa di salvezza per tutti, causa di salvezza per me. Colui che prendevano in giro, salva te stesso, se sei il figlio di Dio, ha salvato me. E badate bene, non è divenuto causa di salvezza nonostante la croce, ma mediante la croce. Dovremmo dire grazie alla croce. Ave o croce, unica speranza. Fratelli e sorelle, se riusciamo a svezzarci dalla noia e dall'abitudine del linguaggio religioso con cui siamo cresciuti, che ci è stato insegnato e che ci è divenuto così connaturale che nemmeno ce ne accorgiamo più della sua potenza. Se ci svezziamo e contempliamo l'assurdità della pretesa cristiana, se riusciamo a vedere lo scandalo della croce e ad abbracciarla lo stesso, saremo davvero cristiani. E vorrei che queste meditazioni di Quaresima fossero uno sforzo di fare questo, di disabituarci al linguaggio della croce per contemplare quello che è la croce, per entrarci in profondità in questo linguaggio. E i primi cristiani hanno esplorato questo mistero in una miriade di modi, questa verità centrale. Oggi ci soffermiamo su queste parole bellissime della lettera agli Ebrei. L'autore qui sta cercando di comunicarci questo, che Gesù è un sacerdote misericordioso. Un sacerdote misericordioso. E in quanto tale non disdegna di offrirci il perdono dei peccati. Non dobbiamo mai disperare di ottenere perdono da Dio perché abbiamo questo sacerdote misericordioso, Gesù, che ci ottiene il perdono dei peccati. La lettera agli Ebrei sceglie l'immagine del sacerdote perché il sacerdote è colui che media tra noi e Dio. Questa distanza incolmabile è colmata dal sacerdote. È tutta una metafora estesa. Cioè, la lettera agli Ebrei racconta chi è Gesù con una grande metafora, per un'intera lettera. Ma ovviamente il sacerdozio di Gesù è diverso da quello dei sacerdoti dell'Antico Testamento. È un sacerdozio unico. Per questo se ne può parlare solo a mo' di metafora. Ed è la misericordia. Per questo è importante per la lettera agli Ebrei che il sacerdote sia misericordioso. Perché è la misericordia che rende Gesù capace di rappresentare noi. è perché ha misericordia di noi che ci porta tutti davanti a Dio. Il suo sacerdozio è un atto di misericordia. È perché ci porta tutti nel suo cuore misericordioso che possiamo confidare nella sua intercessione. La lettera agli Ebrei però ci dice anche da dove nasce questa misericordia, e questa è la cosa bellissima, è al centro di questa, di questo passo, di questa lettura che abbiamo ascoltato. E c'è una parola chiave che ho già menzionato la settimana scorsa in un modo completamente diverso, e la parola chiave è compassione. Gesù ha misericordia di noi perché è capace di sentire la nostra sofferenza, le nostre miserie, le nostre debolezze. Qui la traduzione fa una parafrasi: prendere parte alle nostre debolezze, ma è proprio la parola compassione, che peraltro fa un po' ridere, ma in greco si dice simpatia, soffrire con noi. Gesù è sommo sacerdote perché è capace di soffrire con noi nelle nostre debolezze. Gesù sa quello che proviamo, Gesù conosce quello che succede nel nostro cuore, sa cosa vuol dire essere nella nostra pelle. Di fronte alla croce noi impariamo la compassione per ogni uomo e donna che soffre, ma ancor prima e in maniera più radicale la croce è la compassione divina, è la compassione di Dio. Il Figlio di Dio sceglie la croce per poter sperimentare fino in fondo l'esistenza umana, perché vuol conoscerci, vuol sapere che significa essere come noi, vuol conoscere fino in fondo, vuol sperimentare fino in fondo l'esistenza umana. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Si mette alla scuola della croce. Sulla croce Gesù ha imparato che significa essere me e te, che significa essere fedeli a Dio per noi. Quanto costa, quanto è sudore, quante lacrime, quante grida, quante preghiere ci sono nella nostra vita per la fatica di essere fedeli a Dio. Non si tratta qui di una conoscenza intellettuale, perché essendo figlio lo sapeva con la testa, ma l'ha imparato passandoci lui in prima persona, sperimentandolo lui che cosa significa essere fedeli a Dio. E allora possiamo davvero credere alla sua compassione, possiamo credere davvero che lui soffre con noi, che lui sa la nostra sofferenza e si fa nostro mediatore, possiamo credere che lui è misericordioso. La sua compassione non è finta, non è simulata. Quale grande amore, fratelli e sorelle, quale grande amore. Gesù ha desiderato condividere tutto con noi. Si è esposto a tutto pur di unirsi a noi, pur di poterci rappresentare, portare con sé al cospetto di Dio. Ma soprattutto ha desiderato conoscerci nel momento più buio, più solo, più intimo. Quello che in realtà noi facciamo fatica a condividere, che facciamo paura, abbiamo paura a comunicare agli altri. Lui lo conosce perché l'ha vissuto. Ma lui è giunto fin lì perché noi non siamo più soli. Se ci sentiamo soli in qualche momento della vita, e forse succede, lui è lì con noi. È sulla croce che Gesù impara a conoscerci, non con il cervello, ma per così dire con la carne e il sangue. Dunque, fratelli e sorelle, è dalla croce che nasce la misericordia di Dio. Ma è anche sulla croce che si esercita il sacerdozio di Gesù. La lettera agli Ebrei lo spiega in vari modi, in altri passi, ma nel passo che abbiamo ascoltato ci sono parole impressionanti. Egli offrì, che è il verbo tecnico del sacrificio. Ma cosa offrì? Preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a Dio. A me impressionano proprio queste parole. Gesù crocifisso è nudo, è privato di tutto, non ha niente da offrire. Non ha nemmeno la libertà di muoversi. Le uniche cose che ha, le grida, le preghiere, le suppliche e le lacrime, tutto quello che gli è rimasto, poco. Eppure tutto lui offre a Dio. Cioè, offre tutto ciò che ha. Offre tutto ciò che è, offre tutto se stesso. E la conclusione della lettera è questa: Gesù è reso perfetto. Questa è una parola potentissima. Non gli manca più niente. Arrivato alla croce, il suo sacerdozio è perfetto. È compiuto, non c'è più niente che deve fare. Fratelli e sorelle, la lettera agli Ebrei, stranamente, un po' mi ha sorpreso, ha ribaltato completamente la nostra prospettiva di mercoledì scorso. Usando i salmi ci eravamo identificati in lui, ma la lettera ci svela che è lui a volersi identificare con noi in modo veramente ed eccezionalmente profondo. Il figlio che vuol conoscere il nostro cuore, la nostra esistenza, la nostra croce. Non noi a entrare nella croce di Gesù, ma lui a entrare nella croce nostra, per portare la nostra croce davanti a Dio, la nostra esistenza, quale è? Tramite compassione e misericordia. Lui a entrare nella nostra croce per compatire, per entrare in comunione e in sintonia con noi. Contemplando la morte ingiusta dell'unico innocente, ci eravamo sentiti mossi alla compassione per i poveri e gli oppressi del mondo, i tanti crocifissi di oggi. Ma la lettera agli Ebrei ci svela la compassione divina. È il Figlio di Dio che si unisce a noi e compatisce con noi. I salmi ce l'avevano mostrato oppresso, denudato e schiacciato. Ma la lettera agli Ebrei ci svela che Gesù è stato capace di trasformare quell'oppressione, quella povertà, quella nudità in offerta totale. Ha trasformato le grida e le lacrime in sacrificio gradito a Dio. In realtà tutto se stesso, tutto ciò che aveva. Questa trasformazione a me è piaciuta molto, ma più di tutto la lettera agli Ebrei riassume la croce in una parola: Gesù fu reso perfetto. sulla croce Gesù è perfetto. Amen.
Piedi per il canto del Magnificat.
Il figlio dell'uomo sarà tradito, torturato e ucciso, ma il terzo giorno risorgerà.
L'anima mia magnifica il Signore. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il figlio dell'uomo sarà tradito, torturato e ucciso, ma il terzo giorno risorgerà.
Dio Padre ha stretto con il suo popolo un'alleanza nuova ed eterna nel sangue del suo Figlio e continuamente la rinnova nell'Eucaristia, memoriale della nostra redenzione. Pieni di gratitudine, innalziamo a Lui la nostra umile preghiera.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Guida i popoli e i loro governanti sulla via della tua volontà, perché promuovano lealmente il bene comune.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato ogni cosa per seguire il Cristo tuo Figlio. Fa che siano un Vangelo vivente e una prova autentica della santità della Chiesa.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Tu che hai creato gli uomini a tua immagine e somiglianza, fa che sia eliminata ogni ingiusta discriminazione fra uomo e uomo e fra nazione e nazione.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Riconduci gli erranti alla tua verità e amicizia, fa che impariamo a tendere loro la mano a imitazione della tua bontà.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Tu che ispiri e compi ogni santo proposito, custodisci le comunità religiose perché possano rimanere sempre aperte e disponibili ad accogliere la tua volontà.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Prendi con te nella gloria i nostri fratelli defunti, perché ti lodano in eterno nella festosa assemblea dei tuoi santi.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sostieni sempre, Signore, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Confortala con il tuo aiuto nel cammino di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Ave Regina Celorum.